ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cari ascoltatori ed ascoltatrici, bentornate a Non ci credo, ma è vero. Le solite storie di ordinaria ingiustizia di questo paese. Vi parla, ancora una volta, l'avvocato Andrea Del Re. Cominciamo oggi su una cosa che può capitare, purtroppo, spesso nei nostri condomini. In un condominio, amministratori e alcuni condomini chiedevano al tribunale la cessazione delle immissioni odorose di frittura proveniente da un esercizio commerciale. Il giudice nominava un consulente tecnico e ascoltava alcuni testimoni. Questi ultimi riferivano di avvertire per tutto il giorno persistente odore di fritto che veniva sentito anche da chi entrava dal cortile e all'apertura delle finestre. Queste ultime andavano pulite con frequenza perché sulla parte esterna del vetro risultava esserci una sostanza appiccicosa. Si tratta di situazioni purtroppo frequenti che sono state affrontate dal Tribunale di Milano. In questo giudizio relativo ad immissioni, i mezzi di prova innanzitutto consistono in accertamenti ovviamente di natura tecnica, compiuti con una funzione essenziale, cioè basandosi su elementi già allegati, ma che soltanto un tecnico è in grado di accertare. Anche la prova testimoniale rimane ammissibile quando verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale di chi depone. Il consulente precisava che durante i rilievi presso le unità abitative una quota rilevante di soggetti, ovvero il 42%, aveva percepito nel locale all'apertura delle finestre l'immissione di odore di pizza fritta. Verificata la sussistenza delle emissioni, nei termini indicati dal CTU, si dava conto che pur non rimanendosi una normativa specifica per le emissioni di odori da esercizi commerciali di ristorazione, comunque valeva una delibera fatta dalla Giunta regionale qualche anno prima. La normativa considera il 98% come limite di frequenza da rispettare per le emissioni, ovvero un odore non deve essere percepito dal ricettore per più di del 2% delle ore annue. Concludeva perciò il perito che le emissioni del palazzo in questione superavano il limite di accettabilità e quindi i giudici stabilivano che venisse disposta l'inibizione di tutte quelle esalazioni che pregiudicano l'impiego residenziale delle unità abitative in modo tranquillo e pacifico. Quindi, quello che sembrava impossibile, cioè fermare il puzzo di fritto, finalmente è stato sconfitto, cari amici.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time, you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Marzabotto. Il comune anticipa le spese, ma il Viminale non le rimborsa. Casse vuote. Quando si attiva la catena dei mancati pagamenti, la prospettiva che qualcuno vada a gambe all'aria non è un rischio, ma è una certezza. E quando un piano di investimenti rimane per mesi nel bagnomaria di una rimodulazione che ne cambia connotati e fonti di finanziamento, è altrettanto certo che la macchina dei pagamenti, già zoppicante di suo, si pianti. Lo sanno bene al comune di Marzabotto, a cui la lezione è stata impartita con i toni sempre efficaci del paradosso, tanto cari agli intrecci del nostro paese, in una storia solo apparentemente piccola, perché cresce con repliche infinite in tutta Italia. Sintesi. A Marzabotto, comune di meno di 7.000 abitanti, nella città metropolitana di Bologna, tristemente noto alla storia per gli eccidi nazisti dell'autunno del 44, il Ministero dell'Interno ha chiesto, tramite la prefettura, al sindaco tutti i dati sui conti per valutare l'avvio del predissesto. Lo stesso Viminale però conosce bene la causa della crisi, perché è lui a non pagare le somme anticipate dal comune per gli investimenti ex PNRR. Più di 3 milioni di euro, una enormità per un ente di quelle dimensioni. Il comune infatti ha rispettato tutte le scadenze fissate dal PNRR per i suoi interventi, per la riqualificazione di un'ex cartiera inserita nel piano urbano, ha affidato i lavori entro il 30 luglio 23, li ha portati a un avanzamento entro la fine di settembre e ha pagato le anticipazioni che le imprese esecutrici chiedono come previsto dalle norme. Ma gliene incolse, perché nonostante il caricamento sulla piattaforma Regis, il cervellone telematico del Ministero dell'Economia, che prova con qualche fatica a monitorare in tempo reale ciascuno degli infiniti movimenti del PNRR, non ha ricevuto dal Ministero dell'Interno gli assegni chiamati a compensare i versamenti anticipati dal Comune, chiesti fin dallo scorso autunno. Il Viminale, soggetto titolare degli investimenti di cui il Comune è attuatore, secondo il lessico del PNRR, è strutturalmente un cattivo pagatore e con i suoi 33,5 giorni di ritardo medio vede la classifica ministeriale dei tempi di attesa imposti ai fornitori, come mostra l'inchiesta pubblicata dal Sole 24 Ore. In questo caso poi può aver pesato anche il lungo limbo che ha visto i piani urbani integrati confinati sull'uscio del PNRR prima di essere ripescati a carico di altri finanziamenti nel quarto decreto legge sul piano ora all'esame della Camera. Fatto sta che i soldi anticipati dall'ente alle imprese non sono stati coperti dal Ministero, a cui lo stesso sindaco nelle scorse settimane ha lanciato un allarme da ultima spiaggia. Abbiamo solo 247 euro in cassa, ha scritto. Non possiamo più pagare gli stati di avanzamento, lavori alle imprese e dobbiamo sospenderli. Con tanti saluti a milestones, target, cronoprogrammi, alla certezza amministrativa e soprattutto alla crescita del PIL. Così è, se vi pare.
Io ti venderei. stessa, mentre tu, stupido, io ti venderei.
Può prendere una multa per aver dato da mangiare a un piccione? A Garbagnate milanese la risposta è sì. Stefano ha ricevuto mercoledì scorso una sanzione della polizia locale di 167 euro per aver dato da mangiare a delle briciole di cracker a dei piccioni vicini alla panchina su cui era seduto. Secondo la persona multata, a chiamare la polizia è stato addirittura il sindaco della città dopo aver visto il gesto dalla finestra. L'uomo ha già annunciato che farà ricorso. Il fatto. Il gesto, di per sé innocuo, in realtà viola l'articolo 11 del regolamento della polizia urbana che, come si legge, vieta di somministrare o abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni, colomba livia domestica, presente allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi eventualmente autorizzati. Sul caso, il protagonista della vicenda ha raccontato a Il Giorno: «Ero con mia madre nella piazza del comune, lei ha dato qualche pezzo di pane ai piccioni e da una finestra il sindaco l'ha ripresa e lei lo ha messo via. Dopo poco anch'io ho dato qualche briciola di cracker». Da parte sua, invece, il sindaco ha precisato di aver invitato dalla finestra del municipio l'uomo e la madre a desistere, perché dare cibo ai piccioni è vietato. Non ascoltato, ha deciso di avvisare la polizia municipale. Stefano si è detto infastidito per la multa e ha dichiarato, sempre al quotidiano milanese, che probabilmente farà ricorso. Siamo abituati a regolamenti e multe assurde, ma 167 euro mi sembrano davvero tanti. Gli agenti non hanno nemmeno provato a avvisarmi prima di multarmi. Mi sembrava che non potessero proprio andare via senza darmi la sanzione. Peraltro, non pensavo che esistesse questa regola. Quante volte vediamo mamme con bambini fare la stessa cosa o persone che mangiano il gelato sedute sulla panchina e poi qualche pezzo di cialda la danna ai piccioni? Capisco che posso dare fastidio, ma che dire allora dello stato delle strade, dei portoni, dei paletti pieni delle deiezioni dei cani? Penso che farò ricorso contro questa multa. E francamente ci sentiremmo volentieri la disponibilità ad aiutarlo.
Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole. Capire i sentimenti quando nascono e quando muoiono. Perciò vorrei avere i sensi per sentire il pericolo. Se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna per 50 anni col mio nonno in campagna. Più o meno come fa un piccione, lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ti starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi. Dimmi che ci credi e che ti fidi. giorno avevo il vento che mi accompagnava su una tegola. A volte sono solo e mi spavento. Cosa ci fanno due piccioni in una favola se tutti quanti lo sanno? Ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, me l'ha detto mia nonna. Non sai quante volte non pensavo a tuo nonno. Più o meno come fa un piccione, e mica come le persone che a causa dei particolari mandano per aria sogni e grandi amori. Camminerò come un piccione, a piedi nudi sull'asfalto. Chi guida crede che mi mette sotto, ma io con un salto all'ultimo momento volerò, ma non troppo in alto, perché il segreto è volare basso. E un piccione vola basso, ma è per questo che ti fa un dispetto, ma è per questo che anche io non lo so. Però alla fine resteremo insieme, più o meno come fa un piccione. L'amore sopra il cornicione, ti starò vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi. Dimmi che ci credi. Ci sveglieremo la mattina, due cuori sotto una campana.
Riceve l'invito per lo screening, ma il paziente è morto un anno fa. La lettera inviata dal centro di prevenzione oncologica Eliana Martini è arrivata alla moglie del defunto, che dice: non critico nessuno, però ci vorrebbe un po' più di tatto per non turbare chi ha perso una persona cara. Prato. La invitiamo a partecipare al programma di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori dell'intestino, colon retto. È scientificamente dimostrato che fare regolarmente questo esame può salvare la vita. Inizia così la lettera standard che viene inviata dall'ASL per lo screening di prevenzione contro i tumori intestinali. Campagna meritoria, giustissimo farla, è doveroso aderire. Peccato che queste lettere arrivino anche a chi non può più partecipare alla campagna, perché è morto più di un anno fa e proprio per una malattia oncologica. E quindi fa davvero dispiacere leggere frasi di questo tenore. Purtroppo lei non ha risposto agli inviti precedenti, ma noi speriamo che anche lei questa volta entri a far parte delle persone che rispondono al nostro invito, perché non è mai troppo tardi per occuparsi della propria salute. Questa è la lettera. A volte invece purtroppo è troppo tardi. Purtroppo la missiva partita dal centro di prevenzione oncologica Eliana Martini di via Galcianese è arrivata sabato scorso nella cassetta delle lettere della vedova del destinatario. Appena ho visto la busta ho capito subito di cosa si trattasse, ancora prima di aprirla, spiega la signora, visto che purtroppo negli ultimi anni ho dovuto prendere dimestichezza con queste cose. Il marito, infatti, un imprenditore scomparso proprio di un anno fa dopo la lotta contro un'aggressiva forma di tumorale. Una banale svista, si dirà. Certo, eppure anche un errore facilmente evitabile, con un aggiornamento più solerte delle banche dati, il che permetterebbe di evitare non tanto una gaffe quanto una mancanza di tatto nei confronti dei familiari di chi non c'è più. Una questione di educazione, insomma, perché dopo più di un anno non è possibile nei registri della ASL figuri ancora qualcuno che la stessa azienda era ben noto nel suo purtroppo infausto percorso sanitario. Faccio presente questa situazione, spiega la signora, non tanto per facili critiche contro nessuno, ma per invitare ad avere più attenzione in queste cose, in modo da non turbare chi ha perso un proprio caro e vedere arrivare lettere di questo tipo. Insomma, cari amici, non solo si arriva tardi in questo paese, ma con totale noncuranza. Ma come si fa a fidarsi di questa sanità?
La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Mi ero distratto solo un secondo, l'attimo dopo ero già sepolto. La prima volta che sono morto, ho immaginato fosse uno scherzo e mi sentivo abbastanza tranquillo, ma dopo tre giorni non sono risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale. Poi prenotare la chiesa, avvisare i parenti, scrivere il necrologio. Qualcuno mi ha tolto il pigiama, infilato il completo, quello del matrimonio. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Mi ero distratto solo un secondo, l'attimo dopo ero già sepolto. La prima volta che sono morto, ho immaginato fosse uno scherzo e mi sentivo piuttosto tranquillo, ma dopo tre giorni non sono risorto. È così che sono finito in quello che chiamano sonno eterno. Non è vero che c'è il paradiso, il purgatorio e nemmeno l'inferno. Sembra più una scuola serale, tipo un corso di aggiornamento, dove si impara ad amare la vita in ogni singolo momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
Pulisce le spiagge del lago di Garda e viene multato. Sanzione da 500 euro. Avviata una colletta per aiutarlo. Ama il lago di Garda al punto da pulirlo gratuitamente da decenni. Ma Enzo Fattori, che a Desenzano chiamano Rackman, questa volta si è visto infliggere una multa di 500 euro. Il motivo? Gli agenti della polizia locale lo hanno beccato a raccogliere una parabordo sulla spiaggia Feltrinelli. Dunque è scattata la sanzione amministrativa, sì, perché dal 25 gennaio 24 il comune di Desenzano ha emanato un'ordinanza con la quale vieta di raccogliere qualsiasi oggetto fra le spiagge e l'acqua del Garda. Una presa di posizione legata al rinvenimento di decine di reperti bellici nella zona del Porto Vecchio di Desenzano. Così il comune ha scelto di vietare l'asportazione e la raccolta di materiale in acqua e lungo le spiagge del comune del Basso Lago. Una decisione finalizzata apparentemente a garantire la sicurezza dei cittadini in attesa di una completa bonifica dell'area, che rischia però di penalizzare quei volontari che con frequenza settimanale ripuliscono il lago e le sue spiagge da rifiuti. Infatti, visto che l'ordinanza si trascina da mesi senza una messa in sicurezza del lago e con la stagione turistica ormai iniziata, Enzo Fattori con la sua bicicletta e altri volontari che lo seguono in questa attività giornaliera ha scelto di proseguire nella pulizia. Ma mercoledì 17 aprile, intorno alle 10:40, l'ecologista si è visto infliggere una multa salata. La notizia ha fatto in breve il giro della città ed è partita una colletta per pagare la sanzione a Rackman, che in questi anni ha ripulito il Garda e le sue spiagge da tonnellate e tonnellate di rifiuti di ogni genere. Ancora una volta ci domandiamo dove sta il limite della discrezionalità amministrativa, perché non c'è dubbio. L'ordinanza, per quanto riguardava il materiale bellico, è un'ordinanza provvisoria che dura lo spazio del tempo necessario, ma limitato e contingentato, per tale raccolta. Ma se poi le cose non si fanno, cosa abituale spesso nei comuni, è chiaro che a questo punto ricomincia quella che era l'abituale attività di coloro che volontariamente amavano il proprio posto, il proprio lago, la propria cittadina e cercavano di ripulirla. Quindi francamente credo che finalmente vi sarà un giudice a Berlino il quale darà ragione a Rachman, perché questa volta Rachman ha tutte quante le nostre ragioni.
Spiagge immense da sola te, spiagge già vissute, amate poi perdute in questa azzurrità, fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Spiagge di corpi abbandonati, di attimi rubati, mentre la pelle brucia, un'altra vela va, fino a che non scompare. Quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge. Di cocco e di granite, di muscoli e bikini, di straniere e di bagnini, quel disco nel jukebox suona la tua canzone, per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone. Spiagge,
cari amici ascoltatrici e ascoltatori, anche per oggi la nostra puntata è finita, ma so per certo che ci sentiremo alla prossima con altre storie di ordinaria ingiustizia. Un grande abbraccio, una buona serata e a presto ancora dal vostro Andrea Del Re.
Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge dipinte in cartolina. Scrivo, tu mi scrivi, poi torna tutto come prima. L'inverno passerà fra la noia e le piogge, ma una speranza c'è che ci siano nuove spiagge.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.